Allora, benvenute e benvenuti a tutti, buona serata, grazie della vostra presenza, grazie a Luigi Zoia che è il nostro ospite di questa sera. Questo ciclo di incontri è stato pensato sulla figura del padre, figura del padre che in questa società non c'è muta. Adesso sentiremo le parole di Luigi Zoia. Devo partire con una comunicazione. Allora, il ciclo di incontri nasce con Luigi Zoia, doveva proseguire con Eva Cantarella, che non è riuscita purtroppo a confermarci l'incontro del 6 di maggio. Comunicheremo al più presto quando riusciamo a recuperare questo incontro, per cui il padre c'è, Eva Cantarella ci sarà sicuramente, abbiamo un po' di fede e presto sapremo quando ci sarà. Quindi cedo subito la parola a Luigi Zoia.
Grazie. Mi sentite? Sì. Sono molto contento di essere qua. Non conoscevo la Fondazione, conoscevo Verona, ma non abbastanza. Mi sembra di aver preso un aereo che ha sbagliato e mi ha catapultato in Svizzera dopo 3 giorni di eventi a Roma, dove si iniziava con un'ora di ritardo, come dicevamo, o l'altoparlante non funzionava, eccetera eccetera. Bene, mi sentite? Quindi
funziona tutto e siamo puntuali, incredibile.
Allora, la tematica del padre, su cui ho lavorato negli anni 90. Negli anni 90, ricorderete, esisteva già Internet, naturalmente non così capillarmente, ma alcune informazioni, in fondo le più interessanti, non inflazionate, si potevano già avere. Per esempio il collegamento coi grandi cataloghi delle grandi biblioteche mondiali, e questo ci diceva che i libri pubblicati sulla madre, sul tema semplifico, ma insomma madre, erano circa 10 volte quelli sul padre. Vedo qualche sorriso, ecco, non perdiamo tempo a dire, pensavo che ci fosse dello spazio, perché tutto sommato abbiamo bisogno e in linea di massima nasciamo addirittura ancora da tutti e due, quindi c'era dello spazio. Da allora diverse cose sono cambiate, prima in America, poi in Europa si sono diffuse queste tematiche. In Italia appunto il mio libro è stato il primo in questo senso. Curiosamente, come di solito non succede con i libri, che è già tanto se si continuano a vendere, tendono a sparire, l'editoria tende a sparire, ma adesso questo libro sul padre vende ogni anno, sono sempre quantità modestissime, ma 3 volte più che all'origine. Di solito succede l'opposto. Un'altra cosa che mi viene da osservare preliminarmente è che era a quei tempi, diciamo, la prima edizione del Gesto di Ettore è uscita proprio nel 2000. Comunque, inizialmente era difficile, io abitavo negli Stati Uniti, ma insomma facevo spesso, quando ero qui, conferenze sul tema. Era più difficile in Italia rispetto agli Stati Uniti parlare di questo tema, si poteva coinvolgere il pubblico nel dibattito, ma c'era un certo tipo di pudore tipicamente latino. Poi in seguito sono uscite altre edizioni, soprattutto di recente quella in spagnolo, e ho fatto, come in questi anni, tanti viaggi in America Latina, e è molto simile a quella italiana, c'è un pudore, per dirla in due parole, dei sentimenti maschili, per cui c'è una difficoltà a dibattere questo tema, anche se ormai sono quasi 20 anni e mi sembra che questo sia cambiato, stia cambiando e in un senso più incoraggiante, perché poi se parliamo di paternità, prima di tutto dovremmo parlare di stati psicologici, di stati d'animo, di sentimenti, se c'è troppo un tabù. Tra l'altro, ecco, non ho fatto questa un po' banale battuta che faccio tante volte. Buonasera signori e signore, perché tante volte si fa una conferenza sul padre e addirittura dici buonasera signore, perché sono tutte donne. Quando fai una conferenza su tematiche psicologiche il pubblico è femminile e addirittura se parli del padre sono molte più donne, no? Addirittura si faceva la battuta di nuovo appunto in inglese, in America, si dibatteva fai il tema l'assenza del padre, il padre assente, e già all'inizio, già in partenza, no, si constata l'assenza. Diciamo che in realtà le cose sono andate migliorando ed è interessante anche qui vedere la presenza almeno di tanti uomini quante. Posso chiedere a quelli che vedo, gli uomini che alzino la mano, possono alzare la mano gli uomini? Sono... Lei ha la barba, quindi no, faceva così. Ma dicevo, si può fare la controprova, alzarla. Comunque mi sembra siamo uomini e donne, siamo metà e metà, ecco. E il problema è in realtà interessante a tutti, sarebbe sbagliato anche se fosse il pubblico solo maschile, ecco. Ma è interessante come gradualmente è andato entrando nel dibattito tutto questo. Di recente, poi se posso citare questo, proprio per questi motivi il mio editore mi ha chiesto se potevo fare una nuova edizione del libro e l'ho fatta aggiornata con la parte finale, quella sul padre oggi, aggiornata all'oggi con una introduzione sull'oggi, eccetera, eccetera, e devo dire a chi interessasse che è stato molto interessante per me seguire quello che è avvenuto in America, cioè una cosa di cui non siamo consapevoli in Europa, che uno dei grossi temi della presidenza Obama è stato proprio quello della paternità ed è anche molto importante, commovente, ma comunque lasciamo perdere, commovente sul piano personale, ma culturalmente importante che un uomo importante in un paese, anzi nel paese più importante e dove il presidente comunque è un monarca, concentra un'estrema autorità, si usi questa influenza colossale per spingere una tematica, cioè praticamente la presenza, la motivazione per gli afroamericani, no? Questo che sono quella minoranza tutt'altro che piccola, è circa 35 milioni di persone, un 11% abbondante della popolazione che notoriamente, anche se non sufficientemente notoriamente per noi, soffre di svantaggi enormi, no? Di esclusione nella società, ma svantaggi e esclusione che sono legati non alla mancanza di soldi, perché in America finanziamenti, soldi ce ne sono sempre in quantità esorbitanti. Quello che non è sostituibile coi soldi è la presenza paterna, che nelle famiglie afroamericane manca dai tempi della schiavitù. Sono quei cosiddetti fenomeni lunghi, no? Molto difficili da correggere anche nelle generazioni, anche nei secoli, se avremo un momento alla fine lo affrontiamo. Vorrei ancora, per presentare il tema al pubblico, molto sinteticamente dire: sono uno psicanalista, parlo, soprattutto poi junghiano, parlo di una figura psicologica, quindi della quella cosa, quell'entità psicologica, quel principio psicologico che chiamiamo padre o principio paterno, che per esempio era stato recepito anche dal nostro codice con il continuo riferimento al quando manca un criterio, il buon padre di famiglia. Ma chi l'ha detto? Di solito sono migliori le madri, tra l'altro, no? Ma insomma, c'è molta più trasgressione e criminalità fra i padri, perché c'è di più fra i maschi, per tutta un'altra serie di problemi. Comunque, quello che volevo dire, io non parlo quindi di una persona con un corpo e con, come si chiamano, i cromosomi XY. Parlo di una presenza psicologica che può mancare e che in tutto il mondo, o quantomeno in tutto l'Occidente, e attraverso la cosiddetta globalizzazione, quello che è poi il nostro Occidente euroamericano, tende a essere il modello che si diffonde comunque, che predomina dappertutto, no? Tende a mancare sempre più rapidamente, no? Indipendentemente in questo, ovviamente i divorzi e la formazione troppo improvvisata delle coppie non aiutano, ma in fondo non è poi questo il problema, perché siamo pieni di famiglie in cui il padre non è scappato via, ma sono famiglie senza padre. Allora, perché il padre è una costruzione, prima di tutto una costruzione della cultura, e cerco di riassumervi questo principio, che ovviamente io ho semplicemente cercato poi di tradurre in termini psicologici e in termini il più possibile comunicabili anche a un pubblico non specialistico, quindi non sono solo idee mie, sono l'insieme di idee di storici, antropologi, eccetera. Prima di tutto le analisi della cultura, la storia della cultura, la storia della famiglia, che ci dicono che ogni paternità in qualche modo è una adozione, ok? Quindi anche nella famiglia legittima, con i figli legittimi, il padre deve voler esserci, deve scegliere di essere padre, perché non è, qui cominciamo già a scendere su un piano che tutti capiscono, non è un fatto istintivo come l'essere madre, non è un proseguimento del tirarlo fuori dalla pancia e attaccarlo al seno, eccetera. È un rapporto tra due persone che si crea come i rapporti tra due persone di tutti i tipi, no? Quindi adottare, latino andare verso, il padre deve essere consapevole, fare uno sforzo per andare verso il figlio e non solo aspettare che il figlio venga da lui. E quindi tutto questo ci conduce al primo fatto che sappiamo, che conosciamo tutti benissimo, ma sul quale non riflettiamo abbastanza quando vogliamo andare alla radice di queste tematiche, e cioè che nell'identità femminile i due poli che tutti conosciamo, no? L'essere, diciamo, il concepire un figlio e quindi essere la compagna di un uomo che ha un incontro anche generativo, anche sessuale con quest'uomo, e l'essere madre, sono già dati, sono due polarità già date dalla natura, e che quindi in tutte le culture, in tutte le epoche, malgrado le leggi e i costumi che possono coartare, deformare tutto, tendono a ritrovare un loro equilibrio, no? O come disse la più grande antropologa del secolo scorso, Margaret Mead, in fondo l'essere madre è un fatto naturale che funziona come naturale, a meno che proprio certe circostanze particolari di una cultura te lo facciano disimparare, no? invece nell'identità maschile la generazione, il generare, quindi l'incontro sessuale con la donna è un fatto di nuovo istintivo, fisiologico, come nella donna, ma la paternità non lo è. Semplifico perché ci sono poi, adesso si dice, alcuni tratti anche istintivi, ma sostanzialmente la paternità è una costruzione della cultura. E quindi nell'evoluzione, per dirla molto rozzamente, ma per rispettare i tempi, nell'evoluzione, nella scala evolutiva che porta dagli animali all'uomo o più vicino a noi dalle grandi scimmie, che poi per favore non ditemi non sono i nostri antenati diretti, perché è vero che non, ma insomma sono i più vicini, no, nella scala evolutiva a noi, anche gli animali più vicini a noi, le grandi scimmie, non conoscono sostanzialmente la paternità. Conoscono della polarità maschile, la polarità è animale, insomma, come l'incontro sessuale, no? All'incontro sessuale arriva il maschio, non il padre. E se non intervengono altri fattori culturali, anche dopo la generazione del figlio, quello che è il padre biologico, il padre legale, torna ad essere un maschio. Problema delicatissimo su cui tutti possiamo poi fare l'occhiolino, darci di gomito, ah sì, quegli sporcaccioni, no? La moglie ha appena partorito e li vede in giro, tutti i luoghi comuni, che purtroppo non sono solo, come tutte le battute, luoghi comuni, no? Hanno un fondamento, ma quello che volevo ricordarvi, il fondamento è biologico, no? Ci deve essere la cultura che dà la responsabilità della paternità, una costruzione quindi culturale. In sé, in natura, anche noi tendiamo ad essere, come negli animali, no? Maschi competitivi, maschi animali che si avvicinano alla femmina e competono per questo. Questo lo vediamo in quasi tutti gli animali, lo sappiamo, lasciamo perdere. Naturalmente le cose sono un po' più complicate perché sappiamo che gli uccelli, per esempio, in gran parte sono invece stabili e monogami, no? Ma ci interessa quelli più vicini a noi, no? Il gorilla, per esempio, o lo scimpanzé non è monogamo, lo sappiamo banalmente se andiamo allo zoo, perché vediamo che il maschio è infinitamente più grande della femmina. E questo cosa significa? Se tutti abbiamo orecchiato, anche senza essere scienziati, qualcosa delle teorie di Darwin, ci dicono che ovviamente sono i maschi più forti quelli che vincono la competizione e trasmettono, ecco, invece del cervello, ahimè, King Kong, no? Per cui il mito di King Kong, se lo dite a uno psicanalista, non è così banale, no? Ci dice qualcosa anche sulla nostra storia, su come siamo arrivati lì, su qualcosa che fa paura, perché il maschio può tornare così, o anche il polifemo della, no? Perché affascina tanto, perché c'è qualcosa di, virgolette, vero, che sta nel nostro inconscio collettivo. Com'è. Allora, dunque, il padre e il maschio sono due, e quindi non è come la compagna, la sposa, no? E la madre nel femminile, che dicevo si alternano armonicamente in tutte le culture. Nella identità maschile il padre è un tappo che è stato messo sopra, non sta sullo stesso piano orizzontale. C'è anche tutta questa simbolica che ho cercato poi di usare, per esempio salute, nella mia ricostruzione, no? Sta sopra, ma come proprio un tappo per tenere qualcosa di troppo animale, e come dicono un po' le ricostruzioni antropologiche, poi probabilmente nella notte dei tempi questi maschi hanno fatto, diciamo, un qualche contratto, e hanno detto va bene, io accetto di non essere solo il maschio, ma di occuparmi di questi che nascono, che io non so, la famosa locuzione latina, no? Mater semper certa, pater semper incertissimo. Io me ne occupo, no? Però io prendo delle altre cose, che le sappiamo tutti benissimo, anche se, cioè, per prima cosa il patronimico. Il nome della famiglia è quello maschile, perché l'albero genealogico, voglio sapere, voglio la garanzia, e poi tutti i problemi, particolarmente torniamo nelle società latine, di gelosia, di possessività delle donne, no? Di censura, eccetera, voglio sapere che questi siano veramente figli miei, quindi tutto il differente trattamento della donna, l'albero così, e però in questo modo, diciamo, si assume la responsabilità, questa nuova cosa chiamata padre, anche nel tempo per questi cosi che lui non sente istintivamente, ma a cui si affeziona come di un'amicizia profonda, ma che va creata di un rapporto. E quindi il padre è un po' in tutte le culture che gli danno un ruolo importante e sono la maggioranza, ovviamente, e sono poi di nuovo quelle che hanno dominato il nostro cosiddetto occidente, stato patriarcale, che piaccia o no, e in molti aspetti dispiace, perché poi il patriarcato, no, significa anche nella storia abusi in tutti i sensi di potere, eccetera, eccetera, però è un dato di fatto che la società è stata patriarcale nel bene e nel male, solo di recente ha smesso di esserlo e di essere più equilibrata. Il problema è se con questo cambiamento, cioè da società patriarcale a società post-patriarcale, siamo diventati di più, come si diceva nel 68, lo vedete dalla mia barba bianca, ho conosciuto il 68 e queste cose, se la nuova società sarà con più valori femminili e più matricentrica o equilibrata. Anche qui magari vi anticipo già dove voglio arrivare, ma lo sapete già voi, col baffo, no? Dov'è la società matricentrica o più equilibrata? Basta aprire un giornale e vedere che ci sono, addirittura si è creata la categoria, il femminicidio, cioè cambia il tipo di prepotenze. Il problema è che abbiamo una società che non è più patriarcale, però è sempre maschiocentrica, no? Dove il centro non è più il padre, ma il maschio competitivo che assomiglia, che recupera i tratti del maschio animale e quindi per tanti aspetti è più temibile. Perché la caratteristica di quella cosa che chiamavo padre, che chiamiamo padre, è comunque, come dicevo, la genealogia, quindi uno sguardo che è uno sguardo lungo, che supera i tempi, no? E che quindi, gettato all'indietro, vede l'albero genealogico, no? Questo sguardo verticale, eccetera. Gettato in avanti, nel futuro, dovrebbe, se esiste il buon padre, ma se la nostra società esiste e non è per fortuna solo malata, devono essere esistiti un po' di padri decenti, non soltanto abusanti o assenti, no? Questo padre pensava anche al futuro, programmava appunto il buon padre di famiglia. E quindi noi fronteggiamo una società che sta cambiando, ma dobbiamo chiederci se la nuova società appunto non rimane maschiocentrica e semplicemente questa centralità maschile, invece di avere come fulcro il padre, ha come fulcro, quindi questa dimensione verticale, no? Dio e padre, eccetera, vi salto tutta questa cosa che inevitabilmente ho trattato anche nella mia ricostruzione culturale, no? In quasi tutte le religioni la terra è madre, no? Perché nutritiva, Dio invece più spirito, il cielo è padre, eccetera, comunque questa dimensione verticale, la dimensione dei padri, quasi sotto i nostri occhi la società diventa una società invece della banda dei fratelli o dell'orda dei fratelli, in cui l'autorità c'è, è sempre maschile, ma viene trasferita a qualcosa di diverso, che ci insegnano gli studi, cioè il maschio alfa, non il padre, che è un po' diverso, no? È quello che di nuovo si impone nella competizione. Complice, tra l'altro, un'altra cosa che conosciamo tutti benissimo, e cioè il fatto che negli ultimi decenni, che con questo secolo, l'economia è cambiata molto rapidamente e tutte le attività diventano infinitamente più competitive, no? Quindi anche il fatto del maschio competitivo, e anche qui vi risparmio tutti i discorsi che potrebbero fare, sto parlando di figure psicologiche. Ci sono infinite battute dolce amare sulla cosiddetta donna in carriera, no? Che è tutta vestita Armani con tacchi e scollature e cose di questo genere, ma è un guerriero anche lei, è anche più crudele, no, dei guerrieri maschi, tanto, quindi sto parlando di una psicologia, non di della identità genitale che ha una certa persona, no? E dunque l'orda dei fratelli, no? Questa nuova costruzione che prende sempre più spazio e anche abbassa molto spesso il livello del discorso, della comunicazione nella società. Ovvio che non le faccio equivalente, ma anche mi riferisco indirettamente all'abuso di nuovo della tecnologia, che è tipico delle generazioni giovani, ma che viene purtroppo una ottima, fondamentale invenzione, internet e poi i mezzi cosiddetti sociali vengono poi usati molto spesso come forma di bullismo, non a caso quindi questa aggressività maschile, no? Allora, riflettiamo ancora un momento di nuovo per cercare di comunicare con una platea che non conosco, di cui non conosco gli studi che hanno fatto le persone che sono qui, ma cercando di stare su un piano comunque comprensibile e quindi adottare terminologie psicanalitiche al discorso anche quotidiano. Diciamo che nella crescita dei figli, nella educazione, distinguiamo due fasi, una primaria e una secondaria, che sono sempre esistite perché sono date dalla crescita del figlio, no? E nella tradizione cosiddetta patriarcale la prima fase era comunque primaria, affidata alla madre, perché era in gran parte dovuta all'inizio, che è proprio il nutrimento fisico, l'allattamento, comunque l'accudimento, che si chiama proprio anche primario, no? E qualcosa invece di secondario, no? Quindi nella fase primaria bisogna dire di sì, bisogna soddisfare gli istinti, i bisogni del bambino, perché ci dice lui cosa ha bisogno. Prima o poi, non sono necessariamente due fasi cronologiche, sono due fasi logiche, no? Che però col tempo pian piano vedono un ingresso di una funzione, ecco, forse è meglio dire funzione secondaria, che tradizionalmente era demandata, era consegnata al padre, e questa funzione secondaria o educazione secondaria grosso modo consisteva non più nel soddisfare i bisogni del bambino, ma al contrario nel cominciare a porgli dei limiti, ma non perché il padre, come è stato detto per esempio in certe letture estremistiche del messaggio di Freud, c'è un rapporto sempre di rivalità tra il padre e il figlio maschio, c'è la castrazione, il padre desidera. No, semplicemente perché comunque qualunque crescita normale del figlio richiede questo. Per esempio, se ci sono dei fratelli, tu dici, vabbè, tu vuoi star con la mamma, ma se c'è anche tuo fratello, guarda che, no? Oppure, ma tutto questo, o semplicemente tu vuoi stare nel letto matrimoniale tra il papà e la mamma, dice, per un po' si fa, ma per un po' una lunga tradizione che ti spiegheremo meglio quando sei più grande, vuole che il papà e la mamma dormano assieme, eccetera, eccetera. E poi dopo i fratelli ci sono i vicini, e poi quando va all'asilo, a scuola, i compagni di scuola. Cioè, i limiti non in senso castratorio, no? E non quindi perché io sono il padre e il capo militare di cui e ti meno se tu non obbedisci, ma esiste anche, appunto, e dovrebbe esistere, e se esistiamo noi, secondo me è esistita, la funzione positiva e costruttiva del padre, che dice no, i limiti esistono perché poi alla fine sarai più contento tu se hai imparato a rispettarli. Per esempio, poi pian piano si va avanti, che so io, oggi vuoi vedere i cartoni animati alla televisione, va bene, 20 minuti, ma dopo questi 20 minuti facciamo i compiti, e non perché voglio farti soffrire coi compiti, ma perché se si adottano questi equilibri, no? Alla fine dell'anno saremo tutti più felici, i tuoi genitori e anche tu, no? O adesso l'altra banalità, la barretta di cioccolato, va bene, per merenda ti prendi una barretta, ma anche se hai visto che nell'armadio ce ne sono 20, non te le mangi tutte di fila, perché tra l'altro ti accorgerai che ti piace la prima e poi pian piano ti piacciono sempre meno, ti fanno vomitare, e tra l'altro ti accorgerai che se vai a scuola in questo modo i compagni ti prendono in giro perché diventi un ciccione, non riesci, eccetera, eccetera, no? La funzione positiva del porre limiti e della funzione secondaria, no? Bene, questa è sempre stata la funzione del padre, e il grosso interrogativo è se comunque questa funzione secondaria, comunque incorporata, comunque affidata, perché poi in una società come la nostra, di molti divorzi, di molte madri uniche che magari addirittura hanno avuto un figlio senza essere sposate, la funzione, questa funzione paterna, doveva esserci. Molto semplicemente è stata esercitata dalle madri, che poi si lamentano dei padri assenti, no? O, bisogna dire, uno degli aspetti buoni della tradizione del nostro paese è che molto spesso, diciamo, dal versante del clero, avendo una gran tradizione di clero, il clero ha sfruttato la popolazione, ha commesso degli abusi, però ha anche avuto molto spesso una grande funzione, no? Infatti si dice padre, per fortuna, non solo come titolo onorifico, ma tante volte una funzione educativa, una funzione sostitutiva di questa di assenze paterne in questa fase secondaria. Man mano che viene a mancare, comunque, ed è difficile dire qua quanto manchino i padri statisticamente, letteralmente, e quanto manchi invece il rispetto per l'autorità come funzione buona, no? Del senso del limite come esigenza necessaria, non solo sadica e punitiva. Man mano che questo è calato un po' in tutto il mondo, voi sapete per esempio cos'è l'OCSE, no? Dei principali 20 paesi, l'OCSE, una delle cose che fa è la valutazione da più di 20 anni delle prestazioni scolastiche dei paesi che praticamente reggono l'economia del mondo. Ecco, in questi oltre due decenni non si è fatto che constatare, per le statistiche della scuola media e superiore, un calo delle prestazioni maschili. Cioè, non stiamo parlando soltanto del problema dei padri, stiamo tornando a quello che vi dicevo, e cioè che l'identità maschile è molto più dipendente dalla cultura, dal costume, dalle leggi, quella femminile è più stabile in tutte le società, un po' perché le donne hanno sempre avuto meno funzioni, no, istituzionali, quindi le leggi, le istituzioni, il cambiamento influenza meno il cambiamento, il comportamento femminile, no? E un po' perché comunque la biologia stessa tende a insegnare un certo tipo di relazione quantomeno primaria col figlio alle donne, mentre gli uomini mancano sia di quella primaria che di quella secondaria, hanno bisogno di educazione. E questo calo è abbastanza impressionante, perché solo in matematica, pare, nelle statistiche di tutti i paesi ci sono leggere differenze tra il Sud America, l'Europa, eccetera, però è universale e quindi non si può non metterlo istintivamente in collegamento con questo, no? E con l'aumento anche di potere in tutto il mondo delle cosiddette, appunto, bande maschili. Questo vi citavo il Sud America perché le bande sono una piaga terribile, ma diciamo anche nella nostra società, anche diciamo collegate alle attività criminali delle regioni italiane dove lo Stato è meno forte, così con la mafia ha sempre saputo dove andare a reclutare i suoi nuovi soldati, no? Sono ragazzini senza padre che cosa seguono? È quello che leggiamo che succede nel terzo mondo, ma in situazioni limite succede anche da noi. In una classe possibilmente scolastica della società migliore, basta un primo ragazzotto che va a scuola col coltello in tasca, esercita un certo fascino. Gli altri che vogliono impressionare i compagni vanno anche loro, cioè si perde rapidamente il modello del bravo scolaro, mentre ci dicono questi studi dell'Ocse, dicevano, il fatto è che questa maggior stabilità femminile ha anche questo semplicissimo aspetto, che fra le ragazze la ragazza che riesce anche bene a scuola è un modello un po' più stabile, che continua nei vari paesi ad essere il modello, no? Da noi c'è una fragilità, noi maschi, che comunque in tutto il mondo ovviamente tende ad esplodere, questa società più fragile, troppo poco improntata a modelli costruttivi e molto al bullismo e ai media, certamente qualcosa di influenza, ma già appunto nella prima versione di questo libro, scritta, come vi dicevo, negli anni 90, io avevo usato l'espressione, perché avevo dei ricordi della mia scuola superiore, l'avevo chiamata la sindrome di Lucignolo. E beh, Collodi, come tutti i libri, quando ha colpito molto, perché? A nessuno interessava in sé la storia di un burattino, ma perché quello che racconta appartiene, se scusate l'espressione un po' tecnica junghiana, all'inconscio collettivo, colpisce la nostra fantasia, lo sappiamo anche se non l'abbiamo studiato, il padre debole, il Geppetto, no? Cosa provoca poi? Che il Pinocchio, cioè quello che non riesce ancora a essere bambino vero, segue dei modelli devianti, no? È molto più facile fra i maschi. Fra le femmine invece c'è spesso anche criminalità, degenerazione sociale, ma perché si abbinano col maschio che commette la trasgressione. No? E dunque, va bene, prendo ancora, no, un po' di tempo, diciamo la ricostruzione poi storico-culturale che ho cercato di fare, se qualcuno ha visto, sì, ecco, l'ho visto qua, il titolo del mio libro, perché è una cosa poi come che dovevo a me stesso fin dalle, credo, dalle medie. Mi commuoveva la storia di Ettore nell'Iliade. E quindi l'ho chiamata il gesto di Ettore. Perché se voi credete, come poi crede, diciamo, uno psicanalista, in particolare junghiano, no? Che crede che i miti siano la fantasia inconscia universale, il sogno di collettivo di tutti, no? Per esempio la stessa guerra di Troia in un certo senso rappresenta per mito, quindi nella bellezza di un racconto di un grande poeta, ma la ricostruzione, la filogenesi, no? L'evoluzione faticosa verso qualcosa di civile, e cioè che cosa c'è? Abbiamo questa immensa schiera di maschi in fondo, perché sono abbastanza rozzi, come purtroppo, ahimè, succede ancora oggi nel XXI secolo, che i maschi sono un pochino più rozzi. Non faccia tutti questi sorrisini, signore. E lo so che si pensa spesso, che se lo dici le donne lo pensano, ma lo pensano anche i maschi, se vogliono essere sinceri con se stessi, no? Cosa ci dice la storia? Ci dice quest'immensa schiera, parlavamo del maschio prepaterno, del maschio ancora animale, che combattono fra di loro per la più attraente delle donne. Poi, ridotto in pillole, la fiaba è questa, no? E quindi non c'è ancora una figura paterna, un senso della responsabilità. Se ricordate nell'Iliade, addirittura, proprio come gli animali, no? Quando c'è un duello, ognuno fa proprio come dice, c'è la scienza adesso dell'etologia, della zoologia, che i maschi prima del combattimento gonfiano le penne, se sono pennuti, o il pelo per sembrare più grandi, fanno proprio così, no? Hanno la cresta sull'elmo per sembrare più alti, e poi, diciamo, creano un'estensione, una protesi per ingigantirsi, con la parola ovviamente, perché l'uomo rispetto agli animali ha la parola, e allora cominciano a recitare, io non solo sono un famoso eroe, ma sono tutto figlio del famoso eroe, che era figlio di un altro eroe, dice tu per favore levati di mezzo, perché no, di fronte a tutta questa maestà. E c'è quindi questo che Lorenz chiamava l'imponire, no? L'animale maschio che cerca di imporsi. E c'è un'unica eccezione, chi ha studiato queste cose a scuola, canto sesto, Ettore che torna a casa, no? Si attende l'urto particolarmente forte con le schiere dei greci, e lui pensa, forse domani non tornerò, allora torna in famiglia, abbraccia Andromaca, c'è questa anche in fondo interessantissima, come sanno darci solo i grandi poeti, scena d'amore che è la più antica che è arrivata a noi, e in fondo la più banale, perché sono un marito e moglie che si abbracciano, non è Madame Bovary o che cosa, no? Queste cose un po' più piccanti, no, sono marito e moglie che si abbracciano, e lui vuole poi abbracciare il bambino, se ricordate, e cosa succede? Il bambino non lo riconosce e piange. E perché non lo riconosce? Non lo riconosce perché simbolicamente, ma i grandi poemi ci danno prima di tutto dei simboli fortissimi, perché è ancora vestito da guerriero, no? Perché ha l'elmo su e il bambino si spaventa, proprio quella è la funzione dell'elmo, delle armi guerriere, è impressionare, come dicevamo, l'avversario. E allora cosa succede? Ricorderete, c'è questo sguardo tra Ettore e Andromaca un attimo, e ha detto, si guardano e capiscono, senza andare dallo psicanalista. Capiscono, perché? Perché Omero, come diceva, è il più grande degli psicologi, il più profondo, perché ci dice queste cose senza terminologie tecniche e noiose, ma per grandi simboli, no? Con la bellezza della letteratura, capiscono, lui si toglie l'elmo e c'è quello che ho poi preso come titolo, il gesto di Ettore, che poi in realtà sono due i gesti, perché più precisamente il primo è togliersi l'elmo e allora può abbracciare il bambino che lo accetta, lo riconosce, e il secondo è questa elevazione, del figlio, che è anche, diciamo, di nuovo questa dimensione verticale dei padri, no? Come l'albero genealogico, la divinità maschile, in questo caso è Zeus, lo alza e dice: Zeus fa che questo figlio sia più forte del padre, e vi risparmio qua tutta la, diciamo, quello, come ho cercato di utilizzare questo come analista di formazione junghiana per contrastare quello che è un riduttivismo, cioè una ristrettezza delle interpretazioni freudiane più strette, no? Che vedono appunto tra il padre e il figlio maschio solo una rivalità, chiamandola anche complesso di Edipo, cioè rifacendosi al mito greco. Il mito greco è il mito, come sappiamo, più complesso, più ricco della nostra antichità, e che per fortuna, a differenza di altre culture, non è andato perso, e non ci dice solo, non ci ha tramandato solo l'Edipo re di Sofocle, ma anche, per esempio, questa grandiosa immagine dell'Ettore di Omero e dell'Iliade, no? Quindi le cose sono molto più complesse, e qui abbiamo addirittura un padre che non solo confligge col figlio e vuole umiliarlo, ma addirittura si augura, appunto pensa al futuro e si augura che sia migliore di lui, no? Poi abbiamo ovviamente tutti gli altri miti, sono sempre contengono delle grandiose figure di questo genere. Vi risparmio tutta la lettura che ho fatto anche dell'Odissea, in cui ci sono sempre queste polarità. Ulisse, che è il padre, che vuole tornare perché sa di essere il padre di Telemaco, no? Il poema inizia: Ulisse morirebbe pur di vedere il fumo balzare dai tetti della sua Itaca, no? Da una parte, e dall'altra parte è la solita, come vi dicevo, identità maschile complessa, come in Ettore abbiamo visto quella del guerriero, no? Che andava a combattere e quando torna a casa si dimentica che è anche padre, proprio come tanti uomini di oggi che sono molto guerrieri, vanno nel loro ufficio, guadagnano barche di milioni, eccetera, ma a cosa servono questi milioni se poi tornano in casa e non tolgono l'elmo e sanno abbracciare il figlio, insomma entrare in una dimensione di contatto più diretto, no? E noi sappiamo di Ulisse anche che pensa, ci sono sempre questi richiami, pensa alla sposa, pensa al figlio, e poi lo sappiamo benissimo, poi c'è Circe, c'è Calipso, insomma le solite mascalzonate, ecco, vedo che lei fa maschili, no? Ma quello che volevo dire, non voglio cambiare questo, voglio solo introdurre, come dire, no, dei parametri di lettura che ci servono, cioè c'è questa non fusione nell'identità maschile tra il padre e il maschio, proprio perché è un'educazione, e questa educazione si perde quando qualcosa, questo lo dicono poi anche tutti gli studi di antropologia, qualcosa di spaventoso come la guerra, no? Devasta l'educazione e rende gli uomini, in questo senso non gli esseri umani, ma proprio i maschi, delle macchine di brutalità, no? Poi ritorno, uno dimentica di essere anche padre, di avere dei compiti che sono appunto di, come dire, di economia, no? Di rinvio al futuro, di risparmio dei propri istinti, eccetera, eccetera, no? Lui continuamente oscilla tra queste due cose, anche di fronte al ciclope abbiamo, no? Sono i compagni, c'è sempre questi due simboli, sono i compagni più saggi, più paterni, che cercano di trattenerlo, e lui è preso da una curiosità infantile, ricorderete, vuole entrare nella grotta, no? Poi diventa di nuovo colui che pensa, Metis fa il progetto e quindi organizza come ingannare il ciclope, no? E il ciclope certamente di nuovo è lo scimmione, King Kong, è solo un maschiaccio probabilmente addirittura presessuale, no? Vediamo solo che sa mangiare e gozzovigliare, no? E tutto. E poi c'è l'altra grande figura mitica, che è naturalmente quella di Enea, e lì la dimensione verticale la ve l'ho risparmiato per non prendere troppo tempo, ma nel libro ho messo anche tante illustrazioni col anchise sulle spalle, non c'è proprio l'albero genealogico, il figlio, tutte queste, e anche lui ha queste ambivalenze quando fugge da Troia, se combattere e morire eroicamente o seguire quello che invece gli chiedono gli dèi, che gli suggerisce la madre divina, no? Sopravvivi, vai a fondare una nuova stirpe, tutte queste cose, la qualcosa poi era, mica succede solo oggi che la politica manipola tutto, no? Lì c'aveva già il grande protettore alle spalle, Augusto, quindi dice lui aveva una missione più importante, ecco, verissimo, ma era anche propaganda già a quei tempi. Ecco. E quindi l'identità maschile continua a oscillare fra tutto questo e la modernità, come dicevo, la sovverte, ma non è solo la modernità ai tempi recentissimi in cui anche statisticamente i padri si sono allontanati, o come diceva qualcuno, gli anni 70, il 68, la critica che certamente è stata eccessiva, no? Che come si dice, proprio usando l'espressione inglese, no? Buttare via il bambino con l'acqua con cui gli fai il bagno, è stata criticata giustamente la dimensione eccessiva del patriarcato, però una cosa è il patriarcato, un'altra cosa è il padre, probabilmente troppo si è buttato via del padre nella critica al patriarcato, no? Ma il tutto inizia già, per esempio, con la rivoluzione francese, con le grandi rivoluzioni, quindi la grande critica alla tradizione che prepara la modernità, perché vi ricordo, la rivoluzione francese e quella americana non sono solo rivoluzioni, ce n'erano sempre state e re ammazzati dai sudditi scontenti c'erano sempre stati, ma in tutto il Settecento, quindi l'illuminismo, c'è una critica ai due sistemi troppo verticistici, troppo piramidi troppo strette, sia nella società, no, il re che stava troppo lontano dai sudditi, sia nella famiglia, il padre che ne era in qualche modo il rappresentante, ma che era troppo un monarca assoluto, no? E infatti il motto della rivoluzione francese è liberté, égalité, fraternité, cioè il principio fraternità, il principio orizzontale, da un lato introduce la democrazia, no? Fra uguali si ha tutti gli stessi diritti, dall'altro minacciosamente, diciamo, indebolisce l'autorità del padre e porta avanti il potenziale della banda dei fratelli, e cambiano certe cose che non rientreranno più. Per esempio, anche nell'ancien régime la educazione era consegnata al padre. Con la rivoluzione francese la educazione del figlio è compito dello Stato, e questo non torna più indietro, no? I padri si riprendono certe autorità. Nell'Ottocento abbiamo l'altra rivoluzione non politica, ma la rivoluzione industriale, che è stato detto soprattutto dal psicanalista e sociologo tedesco Alexander Mitscherlich, introduce, avvia una società senza padre, no? Quando i padri se ne vanno e non sono più il modello, come il padre contadino era un uomo semplice, ma era l'uomo forte che sapeva abbattere un albero davanti agli occhi del figlio, no? O domare il cavallo per aggiogarlo all'aratro, eccetera. Il padre alla catena di montaggio è un'anticipazione di una tragedia moderna, cioè uno sconosciuto che alla fine ogni tanto torna a darti dei soldi, che non è la stessa cosa del padre in senso completo, no? E poi col XX secolo abbiamo, nella prima parte del secolo, le due guerre mondiali che allontanano due generazioni di figli dagli occhi dei padri, ma soprattutto, diciamo, le guerre ovviamente c'erano sempre state, ma quando poi i giovani padri sopravvivevano, tornavano in famiglia e più o meno riprendevano il loro posto. Con la già la prima guerra mondiale, e tra l'altro tipicamente in Italia è stato molto studiato dagli storici, c'è un fenomeno nuovo. La guerra è stata totale, appunto anche psicologicamente totale, no? Il massacro, è giusto massacrarsi, la pubblicità, eccetera, quello che sappiamo e sentiamo dire, o almeno qualcuno lo ricorda ancora, che la Unione Europea è stata creata non come prima cosa per dei trattati commerciali, anche se poi i soldi diventano la cosa più importante, ma perché l'Europa aveva avuto due guerre mondiali, no? E l'incrocio di interessi doveva evitarle, no? Ma comunque, tornando dalla guerra, dalla prima guerra mondiale, questi non sono più padri ma diventano reduci. E infatti da questi reduci, e tra l'altro quando facevo queste conferenze in America mi dicevano sempre due generazioni, dicevo, di padri perdute, perché tornavano e non sapevano più essere padri, c'era sempre qualcuno che alzava la mano e diceva da noi tre, perché una delle conseguenze più note della guerra del Vietnam sono stati questi giovani che tornavano, sono finiti in prigione, sono finiti tossicodipendenti, no? Adesso anche dall'Iraq, e così diventano combattenti, e come saprete c'è anche dalle ricostruzioni storiche una connessione molto forte con questi reduci non reinseriti nella vita civile, e l'idea di Mussolini di creare, no, le prime squadre sono reduci, che c'è la disoccupazione, le occupazioni delle fabbriche, eccetera. Lui risolve due problemi in uno, dà un compito ai reduci, li manda a legnare gli operai, a rimandarli in fabbrica, e quindi apparentemente, diciamo, affronta il problema. Però il fatto è che sono tornati, nella terminologia che vi ho presentato, ad essere maschi, no? e non padri, e quindi il problema delle due guerre mondiali, della guerra del Vietnam e adesso anche nella guerra dell'Iraq, studi americani ci dicono questo, è il non reinserimento, come è facile trasmettere questa psicologia di maschi combattenti e perdere quella del padre, no? E come sicuramente sapete, anche perché la maggior parte del pubblico ha, se non l'età mia, non siete ragazzini, che nella seconda metà del secolo poi c'è l'esplosione in tutti i paesi dei divorzi. Da noi non c'era, viene introdotto, ma anche nei paesi dove esisteva già, come gli Stati Uniti, c'è un aumento del 700% nei divorzi nel secolo XX, no? Quindi le assenze dei padri diventano anche statistiche, no? Le due. E poi comunque la laicizzazione della società, no? Non c'è più un Dio padre nei cieli, quindi il simbolo del padre, non era mai stato una madre, ecco, i padri sì. E poi questi grandi mostri della storia, Hitler, Stalin, eccetera, sono tutti padri distruttori. Niente di corrispondente è avvenuto sul versante femminile, per cui c'è stata una grande madre mostro, no? Che poi getti discredito sulla figura della madre in assoluto, no? Invece per i padri c'è, cioè, questi padri della patria, in realtà poi sono prevalentemente padri di morte, insomma. Quindi cambiano i simboli, cambia tutto, e poi, come vi facevo capire, il problema non è solo letteralmente l'assenza o no del padre, perché ho messo da qualche parte nel libro anche la frase agghiacciante ma forte di una paziente molto semplice che pensava a suo padre e a suo nonno. Diceva: il padre della famiglia tradizionale italiana, e lei pensava al contadino, al piccolo borghese, così, era magari un tiranno ma era un padre. Il padre di oggi è un idiota seduto davanti alla televisione o col quotidiano sportivo, forse era qualche... È agghiacciante, ma c'è molto di vero, perché il problema è, anche quando non c'è stato il divorzio, l'assenza dei padri, cioè del principio paterno, no? Questa abdicazione che è abbastanza problematica, no? Quindi questo sottintende quello che qualcuno magari se lo posso anticipare, mi fa come osservazione, però oggi molte cose stanno cambiando, è vero, ci sono molti più padri accudenti, ma vediamoli, magari qui nel centro di Verona, fra le persone di buona cultura, di buona condizione economica, eccetera, ma sono un po' i privilegiati, no? Quelli non sono tanti in un paese come il nostro statisticamente. L'ho fatto anch'io di cambiare pannolini o così per quando si lavora tutti e due, ma non è quello di cui parlavamo, perché questo è il padre primario che assolve la funzione primaria, ovvero quello che con neologismo chiamiamo il mammo, utilissimo. Ma chi è che assolve la funzione secondaria, cioè di contenere gli ormoni dei ragazzi maschi quando cominciano a una certa età a essere trasgressivi, eccetera, eccetera? Questa di solito era la funzione paterna, la madre da sola ha difficoltà a esercitarla, e se non viene esercitata chi ne soffre è la società, perché poi appunto quei ragazzi, quegli adolescenti così diventano teppisti, diventano violenti, ed è la tipica criminalità appunto degli adolescenti che ovviamente spesso si connette ai problemi sociali, ma non necessariamente, perché in gran parte non è motivata da condizioni economiche, da bisogno, no? Il vandalismo, la violenza, eccetera. Bene, vi ringrazio e penso che abbiamo tempo per un paio di...
Allora, grazie per queste parole. Se... Ecco, c'è già qualche domanda, perfetto.
Queste parole sconfortanti, stava per dire lei.
Volevo chiedere...
Bisogna essere un po' scomodi, scusate, per riflettere, no? Ecco.
Volevo chiederle, il ruolo della religione, fin quando io ero piccolo, un po'... Lei stesso ha detto, faceva un po' da bordo, da confine, ecco. Oggi, leggevo poco tempo fa l'intervista anche di Monsignor Avasi, dell'abbandono delle chiese e così via. Cosa resta di questa guida, diciamo, di questa, togliendo le croste, diciamo, parlo della religione nella sua essenza, più che, diciamo, nell'istituzione, più che nelle croste che la stessa religione si è messa addosso, insomma, pulendola da questo fatto, oggi che un po' suppliva forse alla mancanza del padre.
Certo, la simbologia è quella, e non a caso nella Chiesa Cattolica l'autorità suprema ha la stessa etimologia, si chiama Papa.
Ecco,
certo.
Come mai che oggi, lei conosce sicuramente queste interviste che ha rilasciato Monsignor Avasi, ma che, voglio dire, se ne parla sempre di queste chiese vuote, che ruolo, come contribuisce ancora oggi, o la gente è sperduta? Dal punto di vista, soprattutto l'uomo, ecco, in questo.
Soprattutto
l'uomo?
Lei dice i maschi? Non lo so, perché un tempo si diceva le chiese poi erano frequentate da donne, adesso mi sembra che sia più composito il pubblico, più adulto, probabilmente in fondo c'è una scrematura, e chi pratica o comunque si interessa a tematiche religiose è più convinto e lo fa meno per convenzione, per superstizione, quindi certamente c'è stato un calo, un crollo, eccetera, ma la parte poi sostanziosa non è così, ma assolutamente tutti sti, cioè i punti di accentramento buoni sono